tema del bicameralismo, quello che è il tema di produzione di stasera. Tutti sanno che il nostro Parlamento si basa sul principio di bicameralismo, cioè ci sono due camere. È un'eccezione questa, direi proprio, no? Diciamo che è più una regola che l'eccezione. Ci sono paesi monocamerali e paesi bicamerali. Diciamo che i paesi di riferimento, per esempio Stati Uniti bicamerali, l'Inghilterra bicamerale, la Francia bicamerale, la Spagna bicamerale, la Germania sì e no, perché in secondo il Consiglione, noi adesso la bicameralità è una struttura abbastanza discussa. A che cosa corrisponde l'idea del bicameralismo? Corrisponde, diciamo, a tre matrici ideologiche o filosofiche o strategiche. La prima è quella tradizionale, è quella per cui anche il Parlamento Sabaudo, quella in Italia, era bicamerale, o è quella per cui il Regno Unito ha una cultura bicamerale, e cioè di avere due camere che rispondono a principi di destinazione diversi. La Camera Alta e la Camera Bassa, che è la classica struttura dei Parlamenti dell'Ottocento. I Parlamenti dell'Ottocento sono Parlamenti completamente conformi alla Costituzione dell'Ottocento, dove esiste una convergenza di criteri, di principi di legislazione di potere. Il re regna per diritto divino e per principio arbitrario. La Camera Alta rappresenta i nobili, che nobili sono per diritto ereditario, la Camera Bassa rappresenta il corpo elettorale, la cittadinanza, i comuni. E quindi ci sono due Camere che hanno una struttura diversa, essenzialmente perché diversi sono i ceti sociali di riferimento e di conseguenza diversi sono i principi teorici. Una è l'Ordine, mentre per essere eletto dalla Camera dei Comuni bisogna presentarsi per elezione. Il Senato italiano del Regno d'Italia era composto per criteri, diciamo, sostanzialmente aristocratici, essenzialmente perché poi era il Regno di nominare senatori scegliendoli tra le persone che erano per le leggi, in particolare il principio del Costituzione. E la cultura è soltanto che mette insieme nel bicameralismo il principio aristocratico e lo democratico. E questa è una storia, che voi capite che è una storia destinata a fallire. E destinata a fallire, si fallire man mano il sistema politico legato al suffragio universale e oltre a far riconoscere come principio di destinazione del potere unicamente il principio elettorale, il principio democratico, il principio costituzionale, il principio familiare, come sapete. Anche in Inghilterra l'evoluzione ha portato a una progressiva estromissione dell'autonomia, una questione di identità di titolo e di appartenenza che è un vero potere, e quel classico atteggiamento inglese molto realistico, che tutti noi hanno accettato la decisione di commissione da verificare. Per cui un bicameralismo profondamente impari, non paritario, direi imperfetto, nel senso che le due camere hanno composizione, ma soprattutto funzioni completamente. Gli Stati Uniti hanno, come sempre, copiato gli inglesi pronunciando l'americana. Ossia, hanno copiato la struttura bicamerale inglese, ma negando il principio degli Stati e il principio di Socrate. Il Presidente della Repubblica è l'erede del re inglese, che è immobile solo con impeachment, non risponde politicamente, non ha rapporti di fiducia, e però è elettivo. Il Senato è a sua volta non rappresentativo del popolo americano, cioè, non è aristocratico, perché non è conosciuto da niente aristocratico, ma è generale. Il titolo di legislazione non è la rappresentanza democratica, ma della rappresentanza di Stati membri. Diciamo che è l'erede della struttura confederale internazionale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno creato questo meccanismo che adesso ho tant'anni a definirsi come federazione, che la guardia di secessione per l'appunto, e che nel frattempo è rimasto in bilico tra confederazione e federazione. Gli stessi dibattiti nella Costituente, sul federalismo, nell'Assemblea Nazionale, parlavano sempre di questa contrapposizione tra il Nord e il Sud, tra i deputati del Nord e quelli del Sud. Uno diceva che la Costituzione è un combat, un contratto tra gli Stati, e gli altri rispondevano no, è un contratto tra il popolo. Il contratto tra gli Stati porta al trattato internazionale e alla radice confederale. Il patto tra il popolo porta alla configurazione come Stato democratico e al principio federalista. E il Senato americano resta come seconda Camera perché la presenza degli Stati rappresenta proprio quel principio internazionalistico della pari rappresentanza dei soggetti giuridici. Tutti gli Stati membri hanno una persona giuridica dell'ordinamento confederale, ognuno la stessa dignità. Tra cui se sia piccolo o grande, comunque tutti hanno due senatori. Vedete che è negare il principio democratico, perché un senatore della California costa il pane di rocco 10 volte probabilmente, anche di più, un senatore di Utah. Perché la popolazione della California è enormemente più grande della popolazione di Utah. E di conseguenza è la negazione dell'uguaglianza del voto. L'uguaglianza del voto che è predicata nella Camera dei rappresentanti, dove tutti sono eletti con sistema diretto, è invece negata nel Senato, perché il Senato rappresenta gli Stati membri. Tanto è vero che all'inizio i senatori erano eletti dai parlamenti degli Stati membri, erano eletti in secondo grado. Tipico sistema dell'organizzazione internazionale, anche il Parlamento europeo era eletto fino a un certo punto dei parlamenti nazionali e ci mandavano la vostra infanzia. Vedete come le radici storiche spiegano l'evoluzione dei sistemi. Il bicameralismo basato sul principio federale è sul principio di rappresentanza dei territori, è una matrice che poi ritroviamo connudata in maniera diversa in tutti i paesi, in Spagna, in Germania lo è, non lo è, perché come dicevo, il Consiglio dei Vendori, il Consiglio federale, il Bundesrat, che in realtà non è il mando del Parlamento, è una figura un po' anomala di tradizione federale. È un organo parlamentare nel senso che partecipa come si chiama il giudice. In Italia noi se noi siamo forse l'ultimo dei paesi in democrazia consolidata ad avere un sistema bicamerale cosiddetto perfetto. È una delle poche cose perfette che abbiamo. E perfetto significa, in linguaggio tecnico, essenzialmente questo, che le due Camere hanno esattamente la stessa funzione. E hanno lo stesso titolo di legislazione. Da che cosa deriva questa struttura bicamerale? Ha anch'essa un suo filo storico. Alla Costituente, molto si è discusso sul federalismo, lì sono emerse le diverse proposte, le diverse visioni politiche, per esempio la sinistra, che era dell'idea monocamerale. Perché l'idea monocamerale? Esattamente per motivo opposto per cui il bicameralismo è la prima vista. E la Camera monocamerale, cioè il Parlamento monocamerale, la Camera monocamerale, immaginata la Costituzione, il Parlamento monocamerale è amato sempre dall'area giacobina dell'Assemblea Costituente, perché corrisponde all'idea di avere un unico corpo rappresentativo che ha un forte potere decisionale e non ha contropotere. È l'idea democratica per eccellenza, quindi è insanamente democratica per eccellenza. Cioè l'idea che la rappresentanza, esprimendo la volontà generale, non debba avere limiti. È il motivo per cui in Francia non esiste una costituzione opponibile del giudice legislatore. La sovranità parlamentare con un'assemblea monocamerale significa vinto le elezioni e faccio, se non la rivoluzione, ma le riforme tattiche. Il bicameralismo in Italia era sostenuto da motivi diversi. Per esempio la parte cattolica sosteneva la teoria corporativa della Camera che rappresentasse le forze economiche. Il corporativismo e il fascismo l'aveva diventata la cattolica del fascismo, che era l'idea tipicamente giornalistica. Si smorse il conflitto sociale, la lotta di classe, attraverso il consenso delle forze economiche, per cui nel Parlamento devono entrare rappresentanti degli agricoltori, degli proprietari degli stranieri, degli operai e degli industriali, e così via. Questo ha lasciato la traccia nel Pinel, in cui si è parlato qualche minuto, cento fa. Così come i giornali nella ricerca dell'economia del lavoro. Ma quella era un'idea, e ancora adesso, quando si è parlato di riforme costituzionali, qualcuno è andato fuori dicendo bello sarebbe avere una seconda Camera che rappresenti le forze economiche, come se le forze economiche avessero un tempo da perdere per scontarsi in Parlamento, visto che ci sono ancora un giorno sul carriera economica. L'idea invece che è emersa, quasi di risulta, è stata di introdurre la seconda Camera al solo fine di evitare il progetto giacobino. È una Camera di riflessione. La seconda Camera che è stata inserita in Italia con l'unico scopo di evitare che con l'unico voto alla Camera dei Deputati si potesse sconvolgere la legislazione. E quindi si è immaginato di avere la seconda Camera per creare un rallentamento del procedimento legislativo e una seconda riflessione nel merito della legge. Per cui se oggi noi ci troviamo con un sistema legislativo complicato e piuttosto lungo, non è un accidente, è una scelta. È una scelta precisa del Costituente. D'altra parte bisogna dire a difesa del Costituente che allora era un modello più diffuso nel mondo del bicameralismo perfetto, ma poi non era in fondo immaginato così perfetto. Primo, un ordine del giorno votato dall'Assemblea Costituente prevedeva che la legge elettorale per il Senato fosse un tipo maggioritario e fosse ancorata alle regioni. Tanto è vero che queste due norme poi sono rimaste, una Costituzione e una legge elettorale, il Senato è eletto su base regionale, mentre la Camera dei Deputati è eletta su base nazionale. Cosa vuol dire? Che differenza c'è? Semplice. Le elezioni nazionali della Camera dei Deputati fanno sì che i seggi si distribuiscono nei collegi periferici, ma poi ci sia un computo a livello nazionale dei resti e ci sia una possibilità o col premio di maggioranza o con l'attribuzione nei diversi presidi, tanti diversi territoriali, di governare a livello nazionale la distribuzione dei seggi. L'idea è che la rappresentanza nazionale non differenzia tanto il territorio, perché il collegio elettorale è semplicemente una circoscrizione del sistema elettorale nazionale. Invece, a livello regionale, si è immaginato di introdurre il principio dell'elezione sovrana regionale, con l'idea che potesse diventare un sistema di rappresentanza del territorio. Vi dicevo, l'Italia ha scelto la formula regionale e non federale, dove la formula regionale non aveva nessuna esperienza storica di quel sé. Il costituente che è diventato lo Stato regionale non ha avuto l'imprudenza di costruirlo interamente come uno Stato federale, con un Senato federale, perché non voleva un federalismo, voleva un regionalismo. E allora come realizzare la rappresentanza della regione in Parlamento è una pagina che lasciate in bianco. Ha detto si legge sul banco regionale, ma questo si occuperà poi la legge elettorale. E la legge elettorale ha sempre interpretato questo vincolo della base regionale nel significato meno premiante possibile. Quindi sostanzialmente, fino ad oggi, il gioco si svolge così, che i senatori sono assegnati alle regioni in base al progetto demografico. All'interno delle regioni sono ripartiti i partiti, finalmente provinciali, e gli eventuali resti, quelli di maggioranza, eccetera, sono computati a livello regionale. E vi dicevo che questo è stato il motivo di una grande complicazione del Senato attuale, perché dando il premio di maggioranza regione per regione, in elezione nazionale, alla fine non si è dato un premio di maggioranza che ha vinto le elezioni, ma si è dato un premio di maggioranza che ha vinto le elezioni in ogni regione. Poi bisogna fare la somma definitiva di chi ha vinto in quelle regioni e in quelle altre, e si sa come composto il Senato, con il risultato che abbiamo di fronte. È interamente paritario il bicameralismo in Italia, anche di questo vi ho già accennato, è vissuto come interamente paritario. I vincoli costituzionali sono che tutte le leggi devono essere approvate dalle due Camere e che il governo deve ottenere la fiducia nel sangue delle Camere. Punto. Queste due norme avrebbero consentito una certa differenziazione delle due Camere, ma questo non è stato applicato. La prassi ha portato a un assoluto livellamento. Per cui, giustamente i manuali parlano di bicameralismo perfetto, ingiustamente lo attribuiscono alla Costituzione. E se questo non è un dato oggettivo, normativo della Costituzione, quanto piuttosto il modo di applicare le norme costituzionali perseguendo l'obiettivo dell'assoluta parità di diritti di tutti i due. In Italia manca di conseguenza una Camera o anche un soggetto di rappresentanza al centro degli interessi del territorio. Le regioni non hanno rappresentanza. Non c'è come in Germania una Camera delle regioni, non c'è neanche come in Spagna un Senato che si ne conto con delle formule molto efficienti delle comunità autonome delle province, non c'è neanche come in Francia un Senato che è fatto soprattutto da sindaci e amministratori locali. In Italia le due Camere sono tutte e due Camere politiche. E questo significa che tutte e due giocano la partita politica al centro senza avere rappresentanze dirette dei soggetti che amministrano il governo in quei paesi. E questo ha creato una frattura tra centro e periferie che vi spiega perché ogni legge finanziaria finisce con essere un'occasione di fronte. Perché la legge finanziaria votata dal Parlamento nazionale guarda ai problemi del centro e del governo e non ai problemi della periferia. Da quando in Italia si è di moda diminuire le tasse, l'operazione è stata diminuire le tasse pagate allo Stato. Diminuisco le spese, non niente per fallimenti, niente per cambiare le ragioni. E dicendo, se voi volete soldi, fatevi voi. Per cui, i soldi che si perdono, si risparmiano nel centro, e si risparmiano le tasse pagate nel centro, poi si riperdono in periferia per diventare amici della città. Questo è il classico effetto di uno scollamento tra un sistema amministrativo centrale e un governo locale che non gestisce il 60% della spesa pubblica. Il 60% della spesa pubblica, forse anche più ormai, è gestito in periferia, non è vero. Ma il sistema delle leve fiscali e della spesa complessiva è governato dal centro, dove il governo locale non è la rappresentazione del fondo.